Marco, ma la vedete voi la scheda? Chi
vai,
la
vedete? Grazie.
Vai Giada.
Siamo partiti.
Ok, perfetto. Allora, ciao a tutti, diamo il benvenuto a Saverio Tommasi innanzitutto, benvenuto tra noi e grazie mille per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi, ciao. Sono benvenuto. Quello con l'immagine più brutta, tra l'altro.
No, non è vero.
È così, tecnicamente è un giallino spento il mio. Ciao a tutti.
Ciao, ciao, ciao.
Allora, iniziamo un attimo raccontando, ti raccontiamo un po'. Ti posso dare del tuo innanzitutto?
Sì, grazie.
Ok, allora iniziamo raccontando.
Avvalora la mia giovane età.
raccontiamo come è nata la nostra radio, che è la radio della Uni One Radio, che sarebbe la radio dell'Università delle Marche, del Politecnico delle Marche. Noi siamo ragazzi che proveniamo da diverse facoltà. E questa radio è nata all'incirca verso ottobre-novembre grazie all'iniziativa dell'Agenzia Nazionale Giovani e grazie alla collaborazione di Radio Incredibile e anche di Cristina Gregori, che è una speaker di Radio Arancia. E quindi abbiamo pensato questa sera di fare un po' una diretta per riprendere un po' con l'attività della radio e dato che te eri disponibile abbiamo approfittato di questa opportunità. Allora, innanzitutto ti vogliamo chiedere com'è nata la tua collaborazione con
Frank. È nata perché Adriano Biondi, che in questo momento è da circa un anno, da un po' di più forse, da un paio d'anni, il responsabile dell'area politica, nel senso che è il caporedattore dell'area politica e vicepresidente del giornale, mi scrisse un messaggio su Facebook. Lui aveva visto uno o due video miei su YouTube e allora mi scrisse la prima volta chiedendomi se potevano utilizzare un mio video per fare un articolo implementandolo all'interno. Io gli dissi di sì, perché più quei video avrebbero girato e più io sarei stato contento. Erano video che all'epoca realizzavo gratuitamente, o meglio pagavo io per realizzarli, perciò se trovavano un altro canale di distribuzione ero solo felice. E poi da lì a un certo punto mi chiese se potevo implementare un altro video ancora e poi mi fece una proposta di iniziare a collaborare e mi ricordo mi proposero di realizzare 5 video per iniziare a conoscersi su 5 temi che io avessi avuto in mente e che loro però a quel punto mi avrebbero pagato e poi da lì vedremo se continuare su questa linea oppure cambiare qualcosa e perciò iniziò con un messaggio su Facebook e mi ricordo che prima della fine dei 5 video, forse al terzo o al quarto, mi chiamò l'editore e mi propose una collaborazione fissa, perciò non più retribuito a video ma con una collaborazione costante.
Bello, molto interessante. E voi volete innanzitutto chiedere qualcosa?
Sì. Allora, inizio io? Va bene per te?
Vai.
Ciao Saverio, sono il tipo che ti ha stalkerato praticamente con i messaggi. Innanzitutto ti chiedo scusa.
Ma io ti ho bloccato, hai visto?
No, è bloccato, non lo so, devo mandare un messaggio prima per... No, vabbè, io sono il tipo che gli amici dicono ho visto ieri un coniglio con le scarpe, dico ma veramente, quindi sono quello che crede a tutto. Dico, ti volevo chiedere, ho visto molti tuoi video e sono un tuo seguace, se così si può dire, da molto tempo, da molti anni. E mi fa molto piacere il tuo essere così allegro e il tuo essere così positivo alla vita. Cioè, un consiglio alle persone per essere veramente più positive e meno angosciose e angosciate, tra virgolette, dalla vita.
Angoscianti, usiamole tutte.
E angoscianti pure.
Ma a me non mancano e non difetto dei momenti di malinconia e di tristezza. però mediamente è vero che sono sfacciatamente sorridente. Sono sorridente in maniera impudica, non so se in italiano è così corretto, nel senso che provo a godermela, anche nei video più complicati, nel racconto delle storie più dure, io provo a divertirmi, il che non è sempre, o meglio, non è quasi mai corrispondente a una risata, nel senso classico dell'immagine, certo, che viene in mente col termine risata. Però riesco a stare bene rispetto alla situazione. Questo provo a farlo. Oggi ho ricondiviso un video di alcuni mesi fa, girato, mi sembra, a luglio scorso o ad agosto scorso, in cui andai alla manifestazione dei seguaci del Duce a Predappio. Andavano a onorare la nascita di Benito. E Benito per nome i nemici. E lì, ad esempio, cioè, dicono cose atroci. Cioè, però vedi il video, io sorrido, cioè, nel senso, non, eppure parlano della riapertura dei forni, parlano delle persecuzioni razziali come un valore e non un disvalore, si pongono come la novità nella storia invece che come la rappresentanza di dei che dovrebbero stare nella fogna della storia. E però io comunque in quel video sorrido, ammicco anche con loro. E allora qual è la parte lì di divertimento? In cosa mi, virgoletto, diverto? Sono in quel momento contento al pensiero che sto riuscendo a creare un racconto che senza la mia presenza in quel momento, senza quel mio atteggiamento, non sarebbe venuto fuori. E allora se uno mi chiede, ma ti divertivi o stavi male quando eri lì? Io ero contento di esserci ed ero contento delle loro risposte atroci. Non mi facevano felice le loro risposte atroci, ma io ero andato lì consapevole che esistesse quel pensiero. Perciò ero contento nella misura in cui riuscivo a tirarlo fuori e a non renderlo solo una mia personale sensazione che quella robaccia esistesse. Ma ero contento di riuscire a dare in forma critica a quelle parole una cassa di risonanza. Ripeto, in forma critica, perché altrimenti potrebbe essere il comunicato stampa di Roberto Fiore, il capo di Forza Nuova. E invece no, il trampolino che dava a quelle parole era in forma critica e riuscivo a tirarle fuori come oggettivamente non c'è un altro video. Non è stato fatto, non c'è in tutti questi anni, in cui in maniera così esplicita parlino dei campi di concentramento e delle camere a gas, dei forni crematori, proprio della riapertura, parlano.
Sì, sì.
Cioè, io li sollecito, ma davvero? Gli dico no, ma come? Ma che ci vorresti mettere? Così gli chiedo. E loro vengono dietro. Perché non mi picchiano? Perché in realtà loro quella roba la vogliono raccontare. Poi è chiaro che nel riraccontarla attraverso la mia voce io provo a fare il mestiere per cui sono pagato, provo a fare il giornalista, cioè a dare un punto di vista e una lettura su quelle affermazioni. Altrimenti sarei un evidenziatore, non sarei un giornalista.
Senza dubbio. Ciao Saverio, sono Marco.
Ciao,
quello inquadrato a basso. Ah, vai. Pietro.
Aiuto.
No, parlo.
Ah, okay.
Vai.
Una cosa tecnica più che altro. Cioè, in questo periodo dove la notizia principale è il coronavirus, no? Quindi è all'evidenza di tutti. Com'è la gestione delle fake news che comunque viaggiano molto più veloce dell'informazione? Come si gestisce una situazione del genere?
Allora, da una parte è complicata, dall'altra è meno complicata di quello che può apparire all'esterno. Fake news è una parola molto, molto difficile e che si ha un'ambivalenza di significati e di interpretazione. O meglio, ne avrebbe una, ma poi viene utilizzata in varie forme, in vari modi. Ad esempio, tutti i dubbi sulla metodica relativa alla trasmissione del virus o tutti i dubbi relativi alle iniziative da prendere e da intraprendere sono dubbi reali. Cioè, la scienza ancora su questo non ha una visione ferma e univoca. Un metro e mezzo, 1,80 m, 2 metri. Cioè, alcune di queste sono state, diciamo, dichiarazioni che poi nel tempo si sono livellate, pianificate, però non sono mai state delle fake news. Cioè, erano delle notizie che alcuni virologi, scienziati, avevano. Cioè, alcuni, diciamo, la maggioranza, tanto da entrare nelle cosiddette linee guida. Poi le linee guida sono continuamente cambiate, ma anche nella trattazione della malattia. Cioè, da una settimana all'altra ai pazienti Covid, ai malati Covid, vengono somministrate medicine diverse e differenti. E perché? Perché si va avanti. A dirla, diciamo, in forma molto ottimista, si guardano le reazioni e si cerca la via più efficace. A vederla in maniera un po' meno ottimistica, non c'è questa possibilità, cioè non sono tutti in, diciamo, su uno stesso portale, i medici dei vari ospedali mondiali, non funziona così, sarebbe meraviglioso, ma non è così, non esiste una cabina di regia che accoglie i racconti delle trattazioni degli ospedali, però comunque esistono delle linee guida che più o meno efficacemente cambiano in teoria anche da un giorno all'altro, poi mediamente più da una settimana all'altra. Perciò alcune cose che una settimana fa erano vere, oggi risultano passate, inadeguate, fortunatamente non le migliori in campo. E però alcune di queste cose a volte vengono viste come fake news. Tutta la questione del bisogna stare, pensate ai politici nostri, questi bisogna dirlo un po' da una parte e un po' dall'altra, a inizio epidemia, dicevano di aprire. Io sono di Firenze, mi ricordo il sindaco della città dove sto io, di Firenze, Dario Nardella, è comunque un sindaco di livello nazionale, e che era fra quelli che diceva venite turisti a Firenze, non c'è niente da temere, e mise, se non erro, ma non erro, i musei gratuiti per incentivare i turisti dall'estero a venire. Ora, al di là della barzelletta, per un turista che deve venire in Italia dall'America del decidere se venire o no in base agli 8 euro del biglietto degli Uffizi, se sono a pagamento o sono gratuiti, che insomma per me rimane questo dubbio, però è chiaro che poi quella roba sia stata sorpassata e anche lui, diciamo, Dario Nardella poi ha ovviamente preso le linee guida di tutto l'impianto, diciamo, statale, nemmeno governativo, cioè quello dello stare chiusi in casa. Ma all'inizio era così, Zingaretti, lo spritz a Milano, Umberto Sala con quei video in cui faceva vedere la Milano bellissima, venite tutti qua. Però... Salvini ovviamente, aprite tutto, va aperto! Anzi no, con una mano, perché con una si reggeva il telefono per il selfie e con l'altra diceva di aprire tutto. Poi ovviamente passa una settimana e dicono di chiudere tutto. Però di per sé non sono, diciamo, fake news, se lo fa un politico è un errore politico. Però non è una fake news. Certo, ci sono certo. Poi le fake news, quelle conclamate, tipo il 5G, tipo quella con cui mi sembra il TG1, il TG2 ha aperto in questi giorni, cioè oggi, dicendo ipotesi virus uscito dai laboratori in Cina, che è l'idea che Trump sta utilizzando per provare a distogliere l'opinione pubblica dai fallimenti rispetto a una sanità ad accesso, diciamo, ampio, nemmeno gratuito e libero, proprio ampio, nemmeno. Certo. Ed è uguale agli attacchi, leggevo oggi il mio direttore Francesco Piccinini, di Fanpage, che ha linkato una frase che era stata riportata dal New York Times, in cui al tempo della Spagnola il governo americano comunque cercava il capro espiatorio attaccando e dicendo è stata creata apposta contro di noi. In quel caso diceva era stata diffusa durante una partita di calcio in cui alcuni dei concittadini loro erano allo stadio. Perché il capro espiatorio si cerca sempre. Queste sono chiaramente fake news. Perché? Perché tutti gli scienziati sono concordi sul dire che quello non è un virus creato in laboratorio. E allora io non lo so, ma so, bisogna fidarsi quando tutta la scienza dice una cosa, è univoca su una determinazione. Però su altre cose invece vi è un'evoluzione costante anche della metodologia medica di approccio alla questione.
Ma questo
sì, ancora finisco. Sì, fortunatamente, no, dico anche quest'altra che è un'esperienza, diciamo, che ho maturato andando a fare un giro fra gli ospedali del nord. Non è che la stessa tipologia di terapia intensiva, il casco, la maschera, il ventilatore, vada bene per tutti a seconda dello stadio dell'avanzamento della malattia del Covid-19. Ci sono alcuni che ad alcune di questi passaggi rispondono in maniera il cui corpo risponde male e perciò non è il momento. Non è semplicemente un dato tecnico, non so, la saturazione arriva a tot, allora a tot si passa con il ventilatore. No, dipende dal corpo, dalla persona. Questo rende anche molto difficile la cura.
Sì, sì, questo
è. E però è una cosa che poi va ad evolversi. Poi sì, ci sono quelle panzane clamorose, ecco, come ha accennato, come quella del 5G. Cioè, quella è proprio, ecco, esatto, quella è proprio la fake news. Sul 5G bisogna fare un'altra tipologia di attenzione. Eventuali da studiare, il principio precauzionale, ce ne sono tante eventualmente, cioè non è proprio una fake news in generale, in assoluto, lo è totalmente riferita al Covid-19, per il resto manca tutta la parte di studi.
Certo.
Ok, io invece, cioè, posso farti un'altra domanda?
Porca miseria, si dice a Firenze.
Allora, ho visto un servizio che mi è piaciuto molto, che hai fatto tu, ovvero quello del lavoro delle ostetriche in Etiopia.
Mm?
E ti volevo chiedere, come ti nascono le idee per i servizi? Cioè, come ti è nata questa idea per questo servizio, per esempio?
Per questo specificatamente avevo idea di fare un servizio sulla nascita dei bambini, sulle ostetriche, e pensavo di farlo in Italia. Poi, sentendomi in quel periodo molto con Manuela Di Liberto, una scrittrice e sorella di PIF, parlammo con Amref. Manuela stava instaurando una collaborazione e io le dissi, ma proviamo a sentire loro, andiamo allora all'estero, andiamo a fare una cosa insieme, perché con Manuela volevamo fare una cosa insieme. Mi piace molto, lei è molto brava, è molto umana, è molto capace nella scrittura, nella relazione, mi piace tuttora. E perciò vediamo, insomma, facciamo questa cosa con Amref. Poi con Amref diventò complicata l'organizzazione, perché io avevo la necessità di tempi molto stretti in quel caso. E allora saltò la possibilità di organizzarlo con Amref e io richiamai immediatamente Francesco Malavolta, che è un fotografo bravissimo, con cui avevo collaborato più o meno un anno prima e che ricordo una volta mi mandò un link di un suo servizio fotografico da un reparto di ostetricia. E gli dissi, oh Francesco, ma con chi sei andato? E lui mi disse, ma guarda, noi partiamo dopodomani. E io gli dissi, allora domani la chiamo, perché ormai era tardi. E io la chiamai il giorno prima, allora avevo preso i biglietti da mesi e mesi, la chiamai il giorno prima la presidente Ludovica Tosolini, la presidente di MAM, che sta per Mamme Senza Frontiere, e allora andai, insomma, le dissi, la chiamai, tra l'altro lei aveva appena fatto un incidente in auto, perciò la sentivo un po' scombussolata, ma pensavo fosse limitatamente al fatto che io le stavo chiedendo di poter partire con loro e mi stavo presentando meno a quel punto di 24 ore prima. E invece era anche dovuto al fatto che era lì ad aspettare un carro attrezzi, una macchina, la polizia, cioè era appena uscita dalla macchina incidentata. E lei mi disse, va bene, cioè, conoscevano alcuni altri lavori che avevo fatto, disse, unisciti, vediamo che succede. E allora mi sono unito, o mi unì, non so quale verbo è migliore, perché alla fine si parla di sei mesi fa, sicché insomma il passato remoto...
È abbastanza remoto.
Sì, può essere tra il passato remoto e l'imperfetto, un po' se la giocano. Participio passato, sono sì, una via di mezzo, partivo sei mesi fa.
Partivo.
Poi partito.
Pietro. Ho finito. Pietro, Ortape.
Eccomi. Ortape.
Pietro,
no, niente, un'altra domanda sarebbe come non farsi coinvolgere emotivamente da questi servizi che ovviamente sono molto, molto forti, soprattutto questo delle donne, appunto, delle settrici.
E io non sono tanto bravo a dare consigli su come non farsi coinvolgere. Secondo me bisogna lasciarsi coinvolgere. Tutta l'idea del non mi tocca, io sono altro rispetto alla storia, io sto con la telecamerina, non mi rappresenta molto, non è, o almeno non è il mio modo stretto di lavorare. Magari con ad altri funziona e sono bravissimi in quella maniera, non lo so, perché davvero ognuno ha la sua metodologia di approccio alle storie. Lessi una volta un libro bellissimo fatto da una serie di interviste a registi bravi, internazionali, e con un successo sia di critica che di pubblico, perciò diciamo il top dei top, e ognuno di loro, pur avendo tutte queste caratteristiche, bravo, famoso, piace al pubblico, piace alla critica, aveva una modalità di approccio per lavorare a ogni film che faceva totalmente diversa dall'altro, completamente, eppure tutti riuscivano. Perciò, tornando invece ai video e ai reportage, io non dico che il mio modo è quello per raccontare, è quello più efficace per raccontare in una certa maniera. Io dico che sicuramente utilizzo questo, cioè quello di vivere la storia e di lasciarmi al tempo stesso coinvolto.
A pieno.
Sì, il che non vuol dire ovviamente che arrivi a vivere le stesse emozioni dei protagonisti diretti, ma quello non perché hai la scorza, perché tu non le hai vissute, tu stai comunque prendendo il racconto. Però vuol dire provare a entrare con quel punto di vista lì, anche nelle situazioni in cui il punto di vista tu, cioè, diciamo, è totalmente diverso, non è coincidente, perché una cosa è, diciamo, l'umana, diciamo, speranza mentre la donna etiope partorisce e tu sai che il primo ospedale, vero, lì eravamo in una clinica, è a 2 ore e mezzo di strada completamente dissestata, e allora se c'è una complicanza o una complicazione probabilmente il bambino muore, e se va male muore pure la donna, e allora è ovvio, cioè se non sei una bestia esiste una partecipazione emotiva, cioè in realtà anche le bestie hanno una partecipazione emotiva su questo, se non sei, che ne so, se non sei un sasso hai una partecipazione emotiva, e sono stato molto moderato, stavo per fare i nomi di alcuni politici ma mi sono tenuto. Hai una partecipazione emotiva, un sasso o uno sgabello, se non sei questo hai una partecipazione emotiva. Ma ci sono altri video in cui magari intervisti qualcuno che davvero la pensa diversamente da te, ma per riuscire a raccontare quella storia devi provare a entrare un po' dentro quel meccanismo, il che poi non vuol dire doverla pensare come lui. Però dentro quel meccanismo, dentro quella sua emotività, per me, io sento la necessità di doverci entrare. Anche quando, ipotesi estrema, ma si fa per comprendersi, pure quando chi mi è di fronte è totalmente opposto. Se io domani intervisto un pedofilo, che è l'esempio credo chiaro, lampante, del più lontano possibile, spero, cioè, dalla stragrande maggioranza delle persone, sicuramente da me, io in quei meccanismi emotivi devo comunque provare ad entrare. Il che non vuol dire far finta di essere d'accordo con lui. O quando il neofascio, neonazi, mi dice ci mettiamo gli ebrei, non li do di gomito facendo finta di essere d'accordo. Però provo a entrare in quella dialettica in cui per lui e per lo spettatore è chiaro che non sia d'accordo con quella tesi, con quell'idea. Però entro in quel meccanismo che porta lui a raccontare e me a provare a fare quelle domande che reputo interessanti per raccontare quel fatto ad altri.
Quindi di conseguenza devi essere una sorta di psicologo ed entrare nella mente dell'intervistato affinché quest'ultimo si lasci tutto, cioè dica quello che pensa senza filtro.
Sì, ma più che psicologo, direi semplicemente, cioè, essere sinceramente curioso e interessato. Okay. Se lo sei, ti viene naturale fare delle domande in più su qualsiasi cosa quella persona ti dice. Poi rientra anche il mestiere, cioè rientra poi la preparazione su quell'argomento, anche quando magari la prima domanda è totalmente sciocca. Non mi ricordo, ma a me in tante manifestazioni capita come prima domanda, ma non solo manifestazioni, anche quando intervisto qualche personaggio famoso, come va? Ma anche ai medici, quando sono tornato ora dall'ospedale del Nord, ad alcuni di loro una delle prime domande era come va oggi? Che di per sé non è una domanda molto giornalistica. Però serve per capire i confini entro cui muoversi. E poi se questo come va è sinceramente interessato, come lo era il mio, capita che quel medico Edoardo all'ospedale maggiore di Parma mi dica non tanto bene, perché oggi abbiamo fatto due morti, tutti e due giovani, si commuova e questo fa, è difficile. Cioè non importa, non è necessaria la domanda ficcante in quel contesto, non hai il politico da mettere al muro che non ti vuol parlare, allora devi trovare per forza la domanda ficcante. Se chiedi come va al politico, sei un coglione. E nel frattempo sputato, perché vengo pur sempre dal teatro e perciò dicono no, di portare la luce
con benevolenza.
E allora uno usa il diaframma, usa e poi sputi alle prime file. Però al resto delle persone, cioè, non hai da inchiodarle. Perciò non vado lì a chiedergli oggi hai fatto dei morti? Quanti? Ma sarebbe una domanda sciocca. Cioè, probabilmente, certo. Cioè, io fossi il medico non mi verrebbe nemmeno da rispondergli. Poi magari durante la conversazione può venire fuori. Ma pensate fra voi che vi conoscete. Cioè, non so, ma su qualsiasi argomento, uno non è medico, ma non è che torni... Cioè, quello piange, si è lasciato con la ragazza o col ragazzo... Cioè, arrivi lì e la prima domanda, cioè per entrare, capire un po' le coordinate, la bussola,
empatia.
Per stabilire una sorta di empatia, di relazione, la bussola narrativa, emozionale in cui muoversi, non gli dici, cioè gli dici come va, come stai, anche se è chiaro che non stia bene, ma serve per capire,
certo,
il sentiero poi da provare a camminare insieme. Non è che arrivi lì e gli dici quanto pensi che starai senza fare più l'amore.
Cioè, no, sicuramente, no. Infatti, cioè, non è una domanda che esce così spontanea. Sicuramente
sì,
no.
Ma non poi come prima domanda. Non come prima domanda, poi.
Sì. Ovviamente.
Allora, visto che siamo giunti alla fine di questo termine, come responsabile del progetto della radio universitaria, ti rigiro la domanda prima di salutarti e di ringraziarti.
Mi rigiri la domanda?
Questa qui sui rapporti sessuali, visto che siamo arrivati... e abbiamo già rubato troppo tempo. volevo cogliere la palla al balzo.
No, ma cioè, rispetto al passato o al futuro?
Al futuro, dai, diciamo. Al siamo futuro. Ottimisti.
Allora
dai.
Mi aggancio all'ottimismo della ragione, anzi all'ottimismo della speranza mi aggancio. Pochissimo tempo.
Però intenso e piacevole, giustamente, ricco di emozioni, aggiungerei, dai.
No, intendevo fra pochissimo tempo, non la durata.
Ah, ok.
No, ormai sono molto saltuario, ma sulla durata, quando capita, mi regolo abbastanza bene.
Okay, oh. Comunque, la
non sono in grado della ripetizione del gesto a breve termine, ma sulla durata me la gioco meglio. Rispondo a tutto,
è giustissimo. Ma...
sono arrivato io, scusate, è degenerato tutto.
E abbiamo alzato la qualità. Ora sì che ci sono i click, che ci frega dei neofasci.
Ma posso fare un'ultima domanda al volo?
Certo.
Allora.
Dopo quella che è stata fino a questo momento l'ultima,
esatto, cioè vorrei
sarà provare. Difficile eguagliare, però tu provaci.
Ok, io ci provo sempre. No, allora, siccome è facile secondo me rispondere a cosa ti piace del tuo lavoro, cosa non ti piace del tuo lavoro? Se c'è qualcosa.
La necessità del... due cose, la necessità della concentrazione prolungata nel tempo durante il montaggio, mi distraggo, il montaggio è una parte meravigliosa, il video girato negli ospedali del nord che dura meno di 11 minuti ha 12 ore di girato, perciò la scelta nel montaggio cambia totalmente la faccia al video. Certo. Non è che puoi far dire una cosa a un altro e non ha detto, queste sono tutte le stronzate di chi non capisce come funziona un messaggio, un montaggio, un'intervista. Però ci puoi fare 20 video diversi, con un diverso taglio, una diversa prospettiva, una scelta di frasi, o anche fra quei pezzi lì presi li puoi intersecare in maniere completamente diverse e differenti. E questa roba è esaltante da una parte ed è clamorosamente responsabilizzante dall'altra. Il che vuol dire che sento il macigno del dover tenere la concentrazione per tanto tempo e non riuscirci per una buona parte di questo tempo. E l'altra cosa che mi riesce complicata è la parte iniziale delle telefonate. Mi trovo totalmente a mio agio con la telecamera, con la telecamerina, a giocare, a scherzare, a trovare le domande, a fare il serio, a seconda del video, a muovermi, a creare le situazioni. Cioè, questo per me è proprio un divertimento, una cosa che mi viene normale, lo farei lo stesso. Anzi, con la telecamera posso, diciamo, essere meno giudicato. È come se tu hai il naso rosso da pagliaccio e puoi anche abbracciare la gente per strada. Eventualmente non ti abbraccia, ma nessuno ti prende a cazzotti, può capitare, ma insomma è raro. Cioè, puoi fare cose strane. Cioè, se ti metti a grattarti il sedere in mezzo di strada vestito da pagliaccio, la gente sorride. Se ti metti a grattarti il culo vestito come sei ore in mezzo di strada, la gente chiama la polizia, capito? Cioè, è questa la differenza. Eppure tu fai la stessa azione, la telecamera mi dà la possibilità di non essere giudicato eventualmente se qualche battuta non mi viene divertente o se faccio cose strane o se faccio domande che nella vita privata uno di solito non farebbe, ma come la domanda prima del sesso, cioè questo gioco qui su StreamYard, l'intervista, ci dà la possibilità di allargare una serie di confini. E questo mi piace. Quando poi arrivo, però, no, ho già detto la parte del montaggio, la difficoltà di tenere la concentrazione, però amo molto meno ed ho molte più difficoltà nella parte invece delle telefonate per fissare l'intervista. Tant'è che cerco sempre di farle fare a qualcun altro e di, oppure quando tocca a me di scrivere solo messaggi. E mi dicono sempre, ma ci sentiamo prima, facciamo due chiacchiere. No, 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 no. Non voglio chiacchierare prima. Cioè, sia perché di solito non intervisto attori o persone che hanno capacità di stare di fronte alla telecamera. Perciò se una cosa me la dicono una volta, la seconda me la diranno uguale ma peggiore, cioè con un'espressività peggiore. E questo inficia negativamente, perché certo, inficiare positivamente è difficile finale nel video, nei risultati. E poi perché comunque quelle chiacchiere preventive al telefono non sono il mio pane, non vedo dal telefono. Certo. Ho bisogno dell'essere lì. Pure quello parli al telefono e si stia scaccolando. Ma se si scaccola mentre è lì, è fortissimo a quel punto.
Esatto.
Cioè ci facciamo una gag.
Vero, vero. Perdi un sacco di cose.
Quindi dai, ti siamo piaciuti che appena entrato siamo andati online senza conoscerci, senza scambiare due parole.
Come si dice a Firenze, mi siete garbati, che è un piacere più ampio.
Perfetto. No,
ti ringraziamo veramente, grazie.
Grazie a voi.
Siamo una neo radio universitaria, siamo appena nati da pochi mesi, quindi faremo tesoro di tutti i consigli che ci hai dato. Anche,
ma anche tu sei uno studente universitario?
Non proprio. Diciamo sono un tutor, no, sì, sono di bell'aspetto giovanile, ma no, purtroppo no, l'ho finita tanti anni fa.
Grazie davvero di cuore e d'affetto.
Grazie
a te, Saverio. Grazie, ciao.
A te. Grazie, ciao. Grazie infinite. Ciao.
Adesso ragazzi, prego, vi lascio raccontare il coronavirus e l'università, quello che fate, e faccio entrare anche gli altri ragazzi man mano nella diretta.
Marco ha risolto il problema.
Ok, raccontatevi, io esco un attimo.
Altrimenti mi menano, io vorrei salutare i miei amici della Pippo Noris Gang, come promesso, vi saluto tutti, ciao amici, non mancate, e vi intervisteremo molto presto.
Perfetto, ottimo. Così. I fan che ci seguono è la prima cosa che dobbiamo andare sicuramente a ringraziare. Quindi ottimo.
Certo. E saluto Vittorio che fa il simpatico qua. Ciao Vittorio.
Li troviamo tutti in chat.
Ci sono i commenti.
Do un'occhiata pure in chat. Perfetto. Ottimo.
Interessante.
Quindi Diego, raccontaci un po' di questo meteo, come sta variando giornalmente.
Come sta? Aspetta che ho perso, combinare un casino?
No.
Ops, che è successo? Dove è finito?
Diego? È andato via.
Siamo solo noi tre.
Ehi, 3+1, non è un problema.
I 3+1.
Dai, iniziamo a raccontare noi. Mamma mia, questa inquadratura così gigante.
Madonna, vedi che dovevamo fare a Saverio?
Dovevamo fare...
La scusa andava trovando. Mannaggia la miseria.
È vero. Comunque così, facciamo la prossima volta.
Sentite, che fate? Allora, come va la vita da universitari?
E come va?
Da universitari, da sore di clausura, no? Da università.
Siamo in attesa dopo tutto, no? Stiamo aspettando. Ci abbiamo le lezioni online che sono finite.
Gli esami online, dove li metti?
Gli esami online, non lo so, adesso li devo provare ancora, li proverò a breve.
Eccoli,
sono molto tornati. Breve. Ciao Cristina.
Ciao Cristina. Porca miseria, ci sono anch'io?
Già.
Ciao Cristina. Quindi Cristina, raccontaci della tua quarantena.
Sì,
ma soprattutto com'è la comunicazione radio in questo periodo, perché comunque il mezzo radio forse è quello più potente adesso, che può arrivare un po' a tutti, no? Visto che ci troviamo un po'
sì,
a casa.
Sì, io in questo periodo non sono in radio perché sono fuori, nel senso la quarantena mi ha trovato fuori sede, dunque non, come sapete bene, non, certo. La radio è ad Ancona e allora io non faccio radio, però sicuramente la radio è uno strumento che sta facendo e fa molta compagnia, così come anche il web, ma non parliamo di me, parliamo di voi. Come vi è sembrato Saverio? Forte, fortissimo.
Bravo, sì. Bravo Saverio.
lui ha una quantità di fondo.
Stai dicendo, Cristina, scusami.
No, dico, lui ha una quantità di followers infiniti proprio, ed è molto seguito. Poi naturalmente, come sempre accade quando ci sono questi personaggi, no? Così molto in vista, qualcuno lo ama, qualcuno meno, però è sicuramente un personaggio molto molto interessante. Poi ha detto delle cose molto importanti, poi ha scritto questo ultimo libro molto bello, Sogniamo più forte della paura, che ha preceduto l'altro che si intitola Siate ribelli, praticate la gentilezza, e direi che in questo periodo è proprio una forma di rivoluzione praticare la gentilezza. Saremmo stati insieme ancora chissà quanto tempo ad ascoltarlo.
Abbastanza.
Ma state studiando molto?
Il giusto, dai, il giusto.
Il giusto,
il giusto che vuol dire?
È il giusto, no? Quello che serve.
Quello che serve. Senti, Gianmarco non parla?
Gianmarco no.
Gianmarco è muto. È muto. Oggi l'abbiamo zittito, ci siamo
trovati il metodo.
Per una volta. Finalmente siamo riusciti a zittirlo.
È mancata la presentazione, Diego. Di Gianmarco.
Eccoci. Ciao Cristina, ciao, è un grande piacere rivederti. Complessivamente bene.
Bene.
Stai studiando? Inizia a parlare di... Bisogna abbassare l'audio.
E questo sempre è un problema proprio comune.
Diego, comunque stavo dicendo prima agli altri che mio padre si è appassionato del tuo meteo, ora ogni volta guarda il tuo meteo in TV.
Oh, ottimo, è una grandissima gioia.
Sì. Dai, speriamo di... Che combini?
Io?
Sì.
Allora, io nel frattempo sto preparando un paio di esami che li dovrei dare a breve. E... poi nel frattempo vado ancora a portare avanti la passione per il meteo lì sulla TV e un po' sui social, e così nel frattempo esco a fare qualche passeggiatina qui intorno in queste zone di montagna, così che i controlli ci sono un pochino meno e quindi si riesce a fare qualche passeggiatina improvvisa. Però sempre nel limite, naturalmente. E niente, sì. Così.
Cosa farete? La prima cosa che farete quando non saremo più in isolamento? Qual è la prima cosa?
Baciare in bocca a tutti quanti. A tutti. A chi capita a casa.
Ah, proprio così, a caso. La prima persona che incontri fa.
Okay. Un abbraccio.
Dai, seriamente. Vabbè. E poi cos'altro?
Io, ci sono anche i nomi ora. Io penso che andrò dal mio ragazzo.
Vi siete visti sempre a distanza? Sì.
Sì.
E poi? Gianmarco?
Gianmarco non va.
Gianmarco come... è come se non ci fosse, c'è ma non c'è in pratica.
Ho capito, è un'entità.
Marco?
Esatto.
E tu, Diego?
Allora, io la prima cosa che vorrei fare è sicuramente ritornare anche solo per un giorno ad Ancona, visto che non ci ritorno più oramai, esattamente dal 19 di febbraio, che non metto piede ad Ancona. Eh sì, proprio lì. Quindi la prima cosa che vorrei fare è questa qui. E sicuramente un'altra è cercare di riabbracciare le persone a cui uno vuole bene, come può essere un vicino di casa. Quindi nel senso cercare di in qualche modo riassaporare quello che si provava prima in un abbraccio e che uno faceva senz'altro in maniera più automatica. Quindi cercare un po' di riprendere questa sensazione qui. Poi il problema è che ora, andando un po' a parlare con la mascherina, quindi e aumentare il distanziamento sociale, per me che ho iniziato, Cristina ha detto che non ci sente, ok, l'aspettiamo.
E vai, vai, Diego, continua, vai.
Sì, ok, perfetto, sì, proseguiamo. Quindi è quello che senz'altro il distanziamento sociale mi sta creando di difficoltà è che in un percorso come quello che faccio per cercare di superare la balbuzie, la prima cosa che uno andava a cercare era vicinanza, e quindi con il distanziamento sociale è chiaro che ho trovato qualche difficoltà in più anche nell'andare proprio a comunicare, soprattutto poi anche con la mascherina in bocca mi ha creato ancora ulteriori difficoltà, e quindi un po' nel senso, fra le difficoltà che si vivono, sommare sicuro un sisma a un coronavirus in più non è che ci aiuta, però quello poi che rimane è sempre cercare quella cosa positiva anche qua per poter poi ripartire, ricominciare affrontando ogni difficoltà.
Comunque Diego, sei un ribelle, passeggiate fuori, distante da casa, cerchi le persone per parlarci, è proprio tutto il contrario delle raccomandazioni.
Io stavo dicendo no, ricerco le persone per parlarci appena ci sarà possibilità. Quello intendevo. Quello che intendevo è riscoprire sicuramente l'opportunità di poter parlare liberamente con un'altra persona. Quello lì è il mio obiettivo. Sicuramente.
Esatto.
Per ritornare un attimo al discorso universitario, l'università è stata
c'è una domanda interessante.
Vai,
cosa prego. Ci chiede Antonio Pasquariello, se sbaglio il cognome, non so. Però cosa fate se vi entra un pellicano in casa? Io apro le finestre.
Comunque gli animali non sono infetti, quindi direi niente, può entrare, fa quello che vuole.
Io apro le finestre perché almeno esce.
Chi risponde? Non so. Bisogna rispondere seriamente.
Apro le finestre.
Cioè, ce la spassiamo un pochettino, sarebbe una cosa divertente, no?
Ma col pellicano...
È un'esperienza nuova, sicuramente.
No, aspetta. Cioè, a cercare di mandarlo via, non so.
Ma perché lo devi mandare via, poraccio?
Tu hai detto che apriresti le finestre per farlo uscire.
Beh, fa da solo, no? Se vuole rimanere, rimane, se no va via.
Al forno il pellicano, no? Alle finestre. Sta già la cena pronta.
No, dicevo, l'università, le varie università sono state pronte, vi hanno subito supportato con lezioni da casa, materiale, avete dato qualche esame, non so, ancora sono curioso,
sì,
ecco.
Sì, cioè un esame io l'ho dato, ma è andato malissimo, quindi ho rifiutato.
Ma com'è stato, tecnicamente com'è stato farlo, ecco, questo?
Allora, mi si è scollegato il computer, quindi ho perso del tempo, mi sono impanicata e la professoressa aveva scritto sul regolamento che se la connessione, come si dice, non ci supportava, l'esame annullato, sarebbe stato annullato, invece mi ha graziata. Però ecco, un po' così, a me non è piaciuto per niente farlo da casa.
Vabbè, certo, c'è la distanza, un po' freddo, però tanto questo è inevitabile, diciamo, rapporto umano.
È proprio strano, però ecco, a mali estremi rimedi, cioè una cosa che si fa.
Sì, è una cosa temporanea, adesso poi dopo si tornerà al contatto proprio umano, anche visivo, per webcam è difficile cogliere determinate sfumature, ma presto, dai, si tornerà alla normalità. Invece tu, Pietro?
Non
forse non ci sente, Pietro. Non pervenuto.
Voi... esame.
Sente un pochino a scatti, a quanto ho capito. Non è proprio una comunicazione di quelle nette e così fluide.
Ma vai, allora faccio una domanda per tutti, tranne per Cristina. Ma, ah no, anche per Cristina, perché non è detto. Studiate di più o di meno rispetto a prima? Vi dedicate più ai vostri hobby? Come, non so, suonare la batteria, non so. Oppure studiate di più, rendete di più, ecco.
Non ho capito la domanda, no. Scusa, perché mi si è bloccato.
Ah, se studiate di più, se il rendimento è maggiore, ecco. E se Cristina magari ha colto no. l'occasione per studiare un po' la tecnologia, così giusto, un argomento. Prego, iniziamo da Pietro.
Allora.
No, anzi, non rende.
Siamo...
Prego, Pietro.
Diciamo?
Sì, sì, vai Pietro.
No, vai Pietro, vai! Arma la tua voce.
No, ho detto, mi sono dimenticato, che devo dire? No, non rendo molto.
Non rendi molto?
A casa. No, perché cioè, stai a casa, invece ad Ancona è tutta un'altra storia, stai solo, sai che devi studiare, sai che è quello che devi fare, e lo fai, qui c'è mille distrazioni, non si studia meglio qua.
Io invece più tempo ho più ne perdo, quindi
esatto. Realtà... esatto.
Io non so, cioè potrei
mi sentite ora?
Molto di
sì,
più.
Oh,
Gianmarco.
Sì,
Gianmarco.
Buonasera. Mi sentite?
Sì, sì.
Allora, lui è a posto.
Sperando che duri.
Che ci racconti?
È stato un parto, peggio di un parto. Quindi penso che dovrei dirci tante cose, Gianmarco. È 50 minuti che non parli, quindi dici.
Vai, Gianmarco, arma la tua voce.
Dovreste solo che essere contenti, visto che ogni volta infatti, sono cose delizie. Ma questa ripresa dal basso? Sono col tablet, perché PC okay. Niente, telefono niente, ricopriamo l'ultima spiaggia, il tablet alla fine salva tutto.
Ti è cresciuto anche per il ora. Capello?
Mi è cresciuto anche il capello che non taglio da 3 mesi, però appena finirà sta quarantena, appena riapriranno i barbieri, vado a farmi zero. Faccio ogni estate.
No, fagli allungare.
Infatti stai
bene.
Stai bene.
No, io non li reggo troppo lunghi, tipo come li hai tu andrai in crisi, per come li hai tu Marco andrai in crisi. So come fate d'estate a combatterci.
Non lo so, è il secondo anno, quindi te lo dirò dopo. Tanto quest'estate ci avremo il plexiglass, no? Quindi ci saranno 60 gradi sugli ombrelli.
Ma manco per sole, piuttosto rimango chiuso dentro casa.
Ma in effetti, secondo me, su questa situazione qua, purtroppo... Allora, secondo me, pian piano alla normalità ci si... riarriverà sicuramente.
Aspettate, torno subito
a casa sua
ha mollato tutto e ci ha lasciato. Ok, forse ho letto qualcosa che non andava bene.
Vabbè, comunque sto ritornando al discorso.
Ma allora, quindi ritornando esatto. Studiate, non studiate,
il rendimento,
cosa fate?
Meno,
il rendimento.
Meno male è quello il rendimento, cioè il tempo dedicato allo studio è sempre quello. Magari prima lo risicavi un po' di più, adesso ce n'hai di più, lo riesci a gestire meglio. Se no, per il resto ti dedichi ai vari hobby, no? Oltre allo studio.
Giusto.
Tipo avete visto i vostri colleghi universitari, li sentite comunque, avete contatti?
Sì, sentiamo.
Quasi giornalmente.
E anche loro hanno avuto le stesse difficoltà vostre oppure non ne avete parlato rispetto allo studio?
Beh, dipende, dipende da con chi parli. Quindi ci sono persone che magari si trovano meglio perché non ci hanno distrazioni, magari non vanno al lavoro, non seguono lezione, quindi si dedicano tutta la giornata allo studio. Chi invece ha bisogno magari di fare una corsa, di fare un'attività fisica, che questa quarantena li sta un po' soffocando e lo studio ne risente un po'.
E avete amici in giro per il mondo?
Sì.
Che hanno...
Sì.
Che stanno vivendo...
L'Erasmus in Spagna e è tornato una settimanella fa, mi sembra. È tornato a casa. È stato un po' complicato tornare, però è tornato.
Sì, io anche ho un mio amico che studia in Austria, adesso è ritornato poco prima di Pasqua, l'hanno fatto tornare tramite ambasciata, se non sbaglio, però quando ricominceranno le lezioni sarà costretto a ritornare in Austria, perché altrimenti non potrà frequentarle, perché non fanno più supporto online. Quindi la facoltà si sta organizzando per far rientrare tutti gli studenti extra nazionali, quindi fuori dall'Austria. Mentre un'altra mia amica sta in Erasmus, in Portogallo, e ha deciso di rimanere lì, no? Quindi sta aspettando che si evolva un po' la situazione per poter fare qualcosa, ecco.
Praticamente sta fuori sede,
esatto.
Sta facendo lì il coronavirus in quarantena fuori dal paese.
Esatto, fuori dal paese. Poi magari ci racconterà quando la intervisteremo, se un giorno. Quindi ci saprà.
Beh, sarebbe bello, sarebbe anche utile capire come loro stanno vivendo questo periodo, come anche come posso dirti, proprio gli cittadini degli altri paesi, come purtroppo siamo tutti insieme in questo marasma,
sì, senza grande dubbio. Senza dubbio, non ci sono distinzioni di nessun tipo. Ma
anche io ho un amico che sta bloccato giù a Oporto, ormai da un mese. Lui stava lì da un po', però ormai è da un mese. Infatti voleva anche tornare qua in Italia in aprile o maggio, però a parte che i voli costavano un botto, poi il lockdown l'hanno prolungato e quindi se ne riparla a maggio, fermo restando che ora come ora anche prendere l'aereo,
non capisco la
lontananza della famiglia, la nostalgia dei cari che non vedi un po', però è il modo migliore.
C'è anche un po' di paura, no, magari?
Sì, soprattutto quello, però... Capito, magari per noi è più facile parlare anche dei ragazzi che dal settentrione tornavano giù, che abbiamo tutti giudicato forse frettolosamente perché hanno poi portato l'epidemia giù, il contagio giù, però mettendoci un attimo nei loro panni, cioè è facile adesso pontificare da casa, noi che abbiamo noi che stiamo comunque in famiglia, che ce l'abbiamo relativamente vicino. Immaginatevi anche per quelli che stanno all'estero. Penso che sia molto, molto più difficile. Non, di quelli che erano in Cina non ne parliamo neanche, perché alcuni sono riusciti a tornare, altri invece, gioco forza, sono dovuti rimanere su. Quindi è tutto un terno all'otto di questo periodo. Tanto
non è una situazione facile, è una situazione che si evolve di giorno in giorno. E l'evoluzione può essere sia positiva che negativa, quindi... lo scopriamo giorno per giorno.
Ora come ora pare che in questi giorni il trend sia positivo, pare. Adesso anche oggi erano in calo, lieve ma in calo. Certo, fa specie parlare in termini positivi quando continuano a morire centinaia e passa di persone al giorno, però considerato che un mese fa ne morivano migliaia al giorno, diciamo che adesso gradualmente sta tornando...
diciamo che la misura della quarantena sta avendo i suoi effetti adesso, quindi quanto sarà opportuno riaprire fra 2 settimane tutto, o meglio la riapertura, se graduale, ben fatta, ben gestita, va bene, perché altrimenti si rischia di ritornare in una fase
di picco, come è successo 2 settimane fa, 3 settimane fa.
Ma sicuramente la domanda sarà graduale, cioè...
La riapertura delle fabbriche, questo senza dubbio, sì. L'apertura dei posti di lavoro, però...
Non c'è aperto alcuni.
Alcuni sì, però adesso si pensa di riaprirne di più, è giusto. Però ecco, cercare sempre di limitarla, nel senso, chi magari come noi, studenti o chi non ha il lavoro in questo momento, forse è bene che rimanga a casa, anche se magari le fabbriche continuano a lavorare e tutto quanto, che altrimenti rischiamo di ritornare in una fase acuta, secondo me.
In Cina dicono che sia già successo, che appena hanno allentato, appena hanno ricominciato a uscire, poi adesso dicono che è quasi certo una seconda ondata in autunno, non so se siano previsioni
ottimistiche
o veritiere, però tu Diego ne sa qualcosa?
Secondo me, allora, che un virus una seconda volta, se uno va a modificare i comportamenti fino ad ora fatti, che sono stati sicuramente corretti, perché evitare di uscire è la cosa migliore per evitare il contagio, perché il coronavirus, così come è il coronavirus, ma più in particolare il COVID, ha una caratteristica di essere un virus a RNA. Quindi esso si riproduce e vive solo se incontra un DNA. E un DNA lo incontra se incontra le salive o mucose di ognuno di noi. Quindi sicuramente il rimanere a casa ed evitare i contagi ha riportato una curva a scendere. Ok, quindi è corretto. Però ci sono sicuramente possibilità che ci sia una seconda ondata. Secondo me sì. Però se uno comunque continua,
mamma mia, questo lo vedremo, ce lo dirà. Sì, no, sicuramente.
Pare di aver
capito. E Marco l'unica...
come i cani.
Deve aver capito che l'unica soluzione è il vaccino, quindi
ci siamo. Allora, quello che secondo me dobbiamo proseguire è che comunque anche per un arco di tempo, quindi secondo me alcuni mesi, la cosa da fare è continuare ad indossare una mascherina sicuramente in qualsiasi occasione uno esca, e per di più evitare i affollamenti. Quindi secondo me mantenere questa tipologia di comportamenti anche una volta che sicuramente si ricominci ad aprire o ad uscire.
Certo.
Io perlomeno la penso così. Perché secondo me un po' che siamo stati costretti a rimanere chiusi fino a inizi di maggio, e anche perché ci sono state comunque persone che si sono continuate a comportare un po' da irresponsabili, e quindi il comportamento di irresponsabili di alcuni purtroppo non va sicuramente a portare secondo me un giovamento a una cosa così, quindi si è dovuti arrivare a sia fare leggi di chiusura fino a maggio, o anche ad esempio aumentare una sanzione se uno si comportava male, perché se uno sapeva mantenere un comportamento corretto, e uno poteva anche già cominciare in qualche modo a riaprire. Però finché c'è qualche irresponsabile, che forse perché non ha capito bene la gravità, per qualsiasi cosa, forse per esigenze di causa di forza maggiore, Però quello che conta è che se secondo me non si mantengono questa tipologia di comportamenti, poi si rischia che si ritorni ad avere una seconda ondata.
Sì, giusto. Certo.
Scontato.
È giusto. Ma una cosa, perché adesso non so quanto il regista ci dirà di chiudere, ma volevo sapere una cosa che mi incuriosisce: se siete cambiati un pochino e se siete cambiati con questo corona, in che modo?
Sicuramente ora come ora, stando più attenti a ogni singolo dettaglio, magari anche dal punto di vista igienico. Penso che, cioè, eravamo tutti abituati già da prima a lavarci spesso le mani, però ora è diventata prassi, cioè anche più di 3 volte al giorno. Io faccio il mio esempio che vado fuori a fare la spesa, sto qua vicino, oppure vado fuori a farmi una semplice passeggiata, rigorosamente con guanti e mascherina, poi torno a casa e le mani me le lavo comunque, anche che ho fatto il giro dell'isolato, cosa che prima, per dire, non accadeva. Se facevo una semplice passeggiata del quartiere, anche che non toccavo niente, però ora come ora, ecco, penso che da quel punto di vista, non solo io, ma siamo diventati tutti molto più previdenti rispetto a prima, almeno da questo punto di vista. Poi non penso che, cioè, mi risulta difficile credere che alla fine di tutto cambieremo i nostri atteggiamenti, o meglio, ci sarà una fase graduale in cui, gioco forza, dovremo stare più attenti e saremo tutti un po', diciamo, andremo avanti. Qui quella ancora si dice a trozzi bocconi, no? Cioè sarebbe a step, non freneticamente. Però, ecco, una volta che si sarà tornati alla completa normalità, molti faranno tesoro di questo e le loro abitudini saranno un po' stravolte. Per alcuni invece continuerà ad essere come prima.
Mi volevo collegare a questa, diciamo, considerazione di Gianmarco con una domanda un po' cattiva. Nel senso, già tu mi hai risposto, mi hai fatto capire che non eri tra quei ragazzi che è andato a fare l'aperitivo in Piazza del Papa. È giusto?
Io?
Sei stato un ragazzo responsabile.
Sì, 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 no, guarda, quella sera lì che ho visto tutto quel marasma di gente in piazza, dico, cioè, ma fate davvero? Cioè, è proprio la sera in cui poi Conte ha annunciato il lockdown in tutta Italia. Sì, no, io l'ultima volta che ero uscito era la sera prima, che era in un pub qui in zona, comunque nel quartiere, dove c'era comunque della gente. Però, sai, non c'era ancora tutto quell'allarmismo giustificato che c'è adesso. Anzi, era un po'... si tendeva un attimo a mascherare il problema. C'era chi tra i miei amici, tra altri, diceva, ma guarda, prima o poi, nel bene o nel male, lo prenderemo tutti, chi in forma lieve, chi più, quindi mettiamoci l'anima in pace. Sai, i discorsi erano anche un po' quelli, anche, soprattutto per farsi forza. Però,
ma pensavate anche, però... No, immagino, ma pensavate tutti che era una semplice influenza? L'avete tutti,
no,
diciamo,
allora,
sottovalutata?
No.
Io no.
No.
Assolutamente, da quando ho cominciato in Cina ero... Forse sarà anche per la facoltà che faccio, quindi un occhio riguardo alla situazione. Mi ero reso conto che non era così semplice come la stavano mettendo e che c'era prendendo una misura abbastanza estrema.
Io,
cioè, quando... Scusa. No, vai, tranquillo.
Vai, Giada.
Quando c'era, giustamente, che i vari politici dicevano venite qui, non c'è problema, state tranquilli. Noi della facoltà ci eravamo un po' messi in allarme, ma che stanno dicendo? Qui la situazione è un po' più grave. Ma vuoi non vuoi... c'erano dei segnali che ti facevano percepire questa gravità, che poi è avvenuta.
Ma io più che altro, poi lascio la parola a Giada con la parola, io più che altro la prima volta che ho sentito di questo coronavirus, cioè sapevo che non sarebbe stata la classica influenza che veniva spacciata da molte persone, dai famosi tutt'oggi, no? Come li chiama Burioni. Però, cioè, non come tutti voi, non mi sarei mai immaginato che poi avesse potuto assumere queste proporzioni gigantesche, anche più della SARS, perché io, come voi, ero memore della SARS, quella lì che c'è stata nel 2003, che era sempre dello stesso ceppo del Covid, che aveva una mortalità pure più alta, cioè però è durata di meno, ha contagiato meno persone, però aveva una mortalità che era il doppio più alta.
Ma ce però ne sono quello molti, che io c'è non... anche l'Ebola, che
sì,
comunque...
Esatto,
però
esatto.
La trasmissione era più difficile, questo discorso.
Esatto, quello però di cui... che mi manda ancora in bestia, e lo dico per esperienza personale, io adesso prendo Marco di un tuo concittadino, perché eravamo quella serata, ricordo ancora, sempre per riallacciarci al discorso, eravamo alla serata di saluti, insomma, degli Erasmus che facevano la cena, e tra l'altro c'ero solo io del radio, ero con altri amici, e alla fine serata tornavamo a casa per il viale, c'era questo ragazzo di Civitanova, che è un amico di mio amico, che diceva, no, stammi a sentire che questa è una normale influenza, cioè muore solo i vecchi, stammi a sentire. Il problema di queste persone non è la convinzione che dici, per carità, io non discuto le convinzioni di nessuno, ma è quella sicumera, quel tono di arroganza con il quale ti dicono
quella è una sorta di sicurezza che cerchi di infonderti, però come ci diceva Saverio prima, no? Comunque all'inizio la situazione è evoluta giorno per giorno, all'inizio anche ora per ora, quindi anche le notizie che ricevevamo erano quelle di una normale influenza, quello che arrivava, quello che veniva tralasciato dai media.
L'inizio era sottovalutato. Quindi,
sono i politici a dirtelo poi, che sono quelle persone che dovrebbero infondere più sicurezza.
All'inizio, appena scoppiata l'epidemia in Cina, sono partiti subito con l'allarmismo. Poi, piano piano, hanno un po' virato hanno alleggerito la situazione dicendo che non era niente di più che una normale influenza, per poi tornare al caso conclamato, che è quello della pandemia, no? che stiamo vivendo tutti quanti. Sì. Però certo, le persone all'inizio, giustamente.
Mi fai parlare, Marco?
Come no, vai.
Vai Gianna.
guerra civile.
Dicevo che più che altro io, all'inizio l'ho sottovalutata assolutamente, però poi... in realtà ero preoccupata più che altro non tanto per me, perché dico, se prende a me sarà un po' faticoso riprendersi, però comunque mi riprendo, più che altro se prende a mia nonna o a chiunque altro che magari con cui entro a contatto che ha dei problemi, quindi lì ero preoccupata. Poi ho iniziato a vedere che anche ci sono stati casi anche di persone più giovani, lì inizi un po' a preoccuparti anche tu, purtroppo bisogna preoccuparsi, però mamma mia, vabbè, niente, comunque volevo
dire, ragazzi, prego,
scusa, che stare dentro casa mi ha proprio ammosciata moltissimo.
Guarda, posso dirvelo, sarò impopolare, però quando esco a fare quelle brevi passeggiate per il viale la sera o il tardo pomeriggio sento quella quiete che è la pace dei sensi, ma magari fosse sempre così.
Ma parli, che fai? Quando vai in giro parli?
Sì, parlo tra me e me. Parlo tra me e me, esatto. Infatti la gente si discosta, quelli portano a spasso il cane, di qualche metro.
È il metro e mezzo di sicurezza che tieni, lo fai tu.
Esatto, è l'unico modo per far scappare la gente, così non c'ho nessuno, è tutto tranquillo, parlo da solo come un matto. Sta lontano.
Ragazzi, direi di darci appuntamento magari durante la settimana per un altro incontro che adesso organizzeremo e vi lascio chiudere a voi con un messaggio. Secondo me la natura sta vincendo, diciamo, si sta riappropriando dei propri spazi, quindi vi lascio concludere e sfumiamo così. Prego ragazzi.
Prego. Vai Giada, concludi tu dicendo che qua ti stanno bombardando di messaggi che vogliono il tuo Instagram, vogliono il tuo numero, vogliono...
Grazie, molto gentili. Piuttosto seguiteci nelle nostre prossime dirette e poi
più che altro andate sul profilo Instagram UniOne Radio e cliccate il
esatto, seguiteci. Una persona ci ha chiesto chi siete, Luca.
Dove vedete i commenti?
Dai, Gianmarco, non le fa queste domande, per favore, non te lo diciamo dopo.
Diciamo, ragazzi, allora, perché io non è so stato se, tolto. Sinceramente, voi conoscete la gente che sta commentando?
No,
no, non ho
ok, quindi magari loro non ci conoscono, noi praticamente no. Siamo i ragazzi della radio dell'Università del Politecnico delle Marche. E quindi niente, ora siamo costretti
siamo a casa, nati da poco e quindi
da poco, sì. Esatto, e...
seguiteci sui profili social Facebook Unione Radio e Instagram Unione Radio,
sperando in tempi migliori
oppure... mi raccomando, sì. Poi vi aspetto in radio appena si potrà, eh?
Sì.
Sì, volentieri, sì.
Come no, come
tutti
no, volentieri
a fare un salto anche da Radio Arancia. Ok, sì. Va bene, dai, sì. Ci salutiamo, ci diamo appuntamento in settimana, ok?
Sì, ok.
Ciao a tutti, grazie anche del super ospite.
Ciao a tutti, ragazzi.
Ciao.
Ok, ciao. 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 Ciao a tutti.
Ciao a tutti.